considera l'armadillo.
Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, che c'è poi una pagina Facebook Considera l'armadillo che vi invito sempre a visitare, perché insomma, perché come dire, c'ha il suo perché, mettiamola in questa maniera. Prima di presentarvi i nostri ospiti di oggi, fatemi dire che in una giornata in cui la neve si è vista anche qui a Milano, mi viene voglia di risuggerirvi un libro di cui abbiamo parlato qualche settimana fa con il suo autore Daniele Zovi. È un libro bellissimo e che vi farà guardare la neve con uno sguardo diverso, ancora più ammaliato se è possibile. Si tratta di Autobiografia della neve, le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie da un mondo silenzioso. È un libro edito da UTET, ripeto, l'autore Daniele Zovi, quello di Italia Selvatica, così insomma mi piaceva ricordarvi questo, questo libro molto molto bello. A proposito di storie che vi voglio raccontare, insomma, si è parlato ieri del finalmente dell'abolizione delle botticelle romane. Le botticelle, lo sapete, sono quei carretti trainate dai cavalli che si muovono nel centro storico di Roma, purtroppo anche di altre città storiche. Insomma, Virginia Raggi aveva messo questa abolizione delle botticelle nel suo programma, sono passati praticamente, è arrivata quasi a fine mandato e finalmente è stata approvata l'abolizione delle botticelle. Però io mi sento di sposare il comunicato che ha fatto ieri la LAV, perché in realtà l'Assemblea Capitolina ha votato lo spostamento delle botticelle nelle ville, nei parchi di Roma, ma in realtà in tutto ciò non ha specificato una data di attuazione, quindi suona un po' come dire, una delle cose un po' furbette che si fanno per recuperare il tempo perduto. Noi speriamo tantissimo che questa operazione di eliminazione nel 2020, nel 2021, insomma, ormai siamo in un'epoca in cui l'idea di far viaggiare dei cavalli, a trascinare dei turisti in giro per i centri storici delle città, sia veramente anacronistico e profondamente sbagliato. Vabbè, quindi noi speriamo. Intanto però, arrivati alle 16.33, sono arrivata al momento della presentazione dei nostri ospiti di oggi, che più che ospiti, io lo dico sempre, fanno un po' parte della storia di Considera l'armadillo, noi e altri animali. E sto parlando del professor Massimo Faustini dell'Università Statale di Milano. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti, buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di RP, buongiorno.
E buongiorno a Giovanni Quintavalle Pastorino, ricercatore dell'Università di Manchester. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Figuratevi, per me è sempre un piacere avervi con noi. Allora, voi oggi arrivate a proporre dei ragionamenti che così sembrano apparentemente non particolarmente attuali, invece purtroppo continuano a esserlo, perché le guerre continuano a esserci in tutto il mondo. E peraltro mi viene da dire che proprio in queste ore Greenpeace ha fatto un flash mob a proposito proposito del, come dire, gli arsenali di bombe atomiche che ci sono anche sul suolo italiano, quindi in qualche modo abbiamo un collegamento con l'attualità. Massimo Faustini, perché vogliamo parlare di animali e guerra?
Allora, dunque, vogliamo parlarne, spero di volerne parlare collettivamente, perché è un aspetto un po' nascosto della cosa, o meglio, noi immaginiamo sempre gli animali come dei, diciamo, degli ausili in tempi di guerra per quanto riguarda il trasporto di merci, di persone. Noi abbiamo sempre in mente gli elefanti di Annibale, abbiamo sempre in mente gli assalti, eccetera, ma ci sono, come dicevi, anche in modo tremendamente attuale, degli usi molto più perversi, se vogliamo, permettimi il termine, degli animali in guerra, a partire già da un centinaio di anni fa, stiamo parlando della Prima Guerra Mondiale. Essendo un modestissimo appassionato di storia moderna e contemporanea, ho visto così, ho avuto occasione di rilevare degli usi degli animali che fanno accapponare la pelle, anche ultimamente, nel senso negli ultimi tempi, e la cosa sta derivando in diciamo in aspetti sempre peggiori. Credo che l'acme sia stato raggiunto nella Seconda Guerra Mondiale, ma credo che non ci sia limite al peggio per quanto riguarda la fantasia umana, per quanto concerne certi utilizzi impropri degli animali o di altre risorse, insomma, ecco.
Bene, questa diciamo è la premessa. Io so che Giovanni ci parlerà di un aspetto particolare, di alcuni animali particolari che vengono utilizzati, però non so, Massimo Faustini, professor Massimo Faustini, vuoi farci qualche, mi spiace dire, orrido esempio? Vuoi parlarci
di
più?
Mi dai un compito non semplice, ma purtroppo credo sia dovuto a, ecco, molte volte gli animali vengono considerati degli eroi di guerra, ma non scelgono di farlo, per cui non li ritengo eroi, li ritengo vittime. Gli animali, sì, lo sappiamo, insomma, sono stati così reclutati, tra virgolette, già dall'antichità. Ripeto, partiamo da cavalli, che è l'esempio più semplice, elefanti, piccioni per quanto riguarda il trasferimento di messaggi, ultimamente anche per quanto riguarda le diciamo operazioni di spionaggio, ma sono stati diciamo coinvolti anche specie molto meno visibili come i ratti, i maiali sono citati da Plinio il Vecchio come agenti di timore, di spavento nei confronti degli elefanti, dato il loro, la loro vocalizzazione particolarmente evidente, ma anche alcuni animali insospettabili come grossi mammiferi marini. Pensiamo ai leoni marini o ai delfini per identificare le mine, per esempio, andando in tempi un pochino più moderni. Quindi abbiamo una gamma enorme di non dico di utilizzo, ma di vero e proprio sfruttamento delle specie animali per scopi poco costruttivi. Mi vengono in mente poi gli esempi ovviamente più brutti, tra virgolette, molto interessanti, ma assolutamente così brutti. La parola che mi viene il termine che mi viene in mente più frequentemente, come i cani bomba, per esempio, utilizzati nella seconda guerra mondiale, o almeno c'è stato un tentativo di utilizzare questi animali per questi scopi. Moltissimi animali, come per esempio gli asini, sono stati e sono utilizzati tuttora come ordigni esplosivi, quindi come delle vere armi di offesa, mollandoli appunto con cariche esplosive e lasciandoli a volte sotto, diciamo, direi sotto la guida di un addestramento, anche se vogliamo, abbastanza preciso, per andare a portare ordigni esplosivi. Quindi sono degli quelli che vengono chiamati unmanned weapons, cioè delle armi non condotte da persone, da umani, ma purtroppo sono condotte da soggetti animali che non credo abbiano niente a che invidiare all'uomo, ecco.
E quindi questo è, come dire, fa parte di uno degli aspetti magari poco frequentati del rapporto, mi viene da dire, malato che abbiamo con gli altri animali. Giovanni, tu volevi parlare, puntare l'attenzione ad esempio su qualcosa che è un po' insospettabile, no? Su una
categoria di
animali che poco si pensa possano essere utilizzati, invece…
Sì, abbastanza sorprendente. Io appunto volevo partire da molto lontano e dal molto piccolo, ecco. Quindi volevo partire dal Neolitico e dalle api, ecco. Le api che ad esempio in Mesopotamia sono state, soprattutto gli alveari, sono stati utilizzati come tra i primi proiettili durante le guerre. Quindi venivano lanciati interi alveari sull'esercito nemico proprio per usare poi le armi naturali delle api, perché in realtà appunto è un'arma naturale che le api hanno contro chi mette in pericolo il loro alveare, però naturalmente lanciando questi alveari sull'esercito nemico riuscivano a causare scompiglio e riuscivano naturalmente a causare molti danni, perché potete immaginare quanto queste api fossero contente di essere lanciate. Tra l'altro è molto interessante perché appunto Filippo il Macedone pare fosse stato il primo a usare catapulte in grado proprio di lanciare gli alveari. Tant'è vero che questa è una cosa molto interessante. La parola greca bombos, che vuol dire ronzio, e che ad esempio anche Platone usa come termine per indicare le api, fosse appunto l'origine della parola bombardamento, proprio perché il bombardamento era fatto con queste catapulte, sia con rocce sia con alveari veri e propri. E tant'è vero che ad esempio la parola bombo poi è in italiano rimasto per quegli insetti parenti delle api, che appunto sono i bombi. Quindi un'origine molto interessante. Sempre appunto nell'antica Grecia, Xenofonte nella sua Anabasi ci dice che appunto lui stesso, insieme a 100.000 mercenari greci, passassero in una regione nella quale c'erano molti alveari, e naturalmente questi mercenari erano contentissimi di aver trovato questi alveari pieni di miele. Ricordiamoci che nell'antichità non esisteva lo zucchero, quindi il miele era l'unico dolcificante naturale che si conoscesse. Purtroppo questo miele causò una vera e propria intossicazione in questi mercenari, poiché le api in quella regione usavano il fiore del rododendro, quindi distillavano questo nettare tossico nel proprio miele. E quindi c'è stata proprio, Senofonte racconta, che per 4-5 giorni moltissime persone rimasero intossicate. Questo fatto fu utilizzato poi da Mitridate VI, re del Ponto, tra il 134 e il 63 prima di Cristo, contro i suoi nemici romani, proprio come arma biologica. Tant'è vero che Mitridate, che probabilmente appunto aveva studiato molto bene, mandò i propri uomini a cercare il miele di queste zone da cui Xenofonte raccontava appunto ci fosse questa intossicazione, e quindi lo distribuì nei propri territori, proprio perché le truppe, le legioni di Pompeo il Grande lo trovassero e quindi si intossicassero con questo miele. Non gli bastò, e tra l'altro appunto ai legionari romani che cinsero d'assedio il Ponto e che cercavano appunto di entrare nella città attraverso dei tunnel sotterranei, Mitridate fece scavare appunto dei buchi nei quali buttò in questi tunnel che stavano facendo i romani per entrare in città, buttò appunto alveari di api inferocite, e pare che buttò anche alcuni orsi proprio per togliersi dalle scatole i romani che tentavano di entrare in città. Ma questo non era legato solamente appunto al Mediterraneo, pare che anche i britanni, per difendere la città di Chester contro l'invasione dei danesi, che anche loro cercavano di entrare tramite le fognature, abbiano usato appunto lo stratagemma di buttare nelle fognature questi alveari. Molto più organizzati erano i Maya, che addirittura usavano mettere dei contenitori nelle aree in cui si potevano trovare le api, quindi invogliando le api a usare questi contenitori come alveari, e poi chiudevano questi contenitori per usarle proprio come granate di api contro appunto i propri nemici. Ma qui si va anche oltre, quindi si parla addirittura del Medioevo e del Rinascimento. Pare che appunto nel XVII secolo a Wuppertal in Germania la città fosse appunto assediata, invasa da briganti, e le suore della città abbiano rovesciato tutti gli alveari in modo che le api scacciassero i briganti, tant'è vero che la città cambiò di nome in non so pronunciare bene il tedesco, Beyenburg, che significherebbe appunto la città delle api. Quindi poi passiamo ad esempio alla guerra civile americana, dove nella battaglia di Antietam il 132esimo reggimento di volontari della Pennsylvania sia stato stanato dai propri nascondigli, proprio perché le cannonate dell'esercito nemico abbiano disturbato gli alveari che erano nella zona, e quindi le api inferocite abbiano fatto scappare fuori dai nascondigli i volontari. Ma poi si va ad esempio anche all'Africa, dove in Nigeria in tempi antichi ad esempio si usavano dei grandi corni nei quali si mettevano le api e che poi venivano agitati in direzione del nemico, proprio perché queste api inferocite attaccassero il nemico. E passiamo poi alla prima guerra mondiale, dove ad esempio sia l'asse che gli alleati usavano proprio delle trappole nella quale chi passava, i soldati che passavano, disturbavano, muovevano un filo che disturbava degli alveari e che quindi li attaccavano.
È interessante.
Ultime due cose che vi volevo dire riguardo le api, che addirittura il Pentagono ha pensato di usare un feromone proprio da attaccare le vittime per poi essere attaccati dagli sciami di api. In Vietnam i Viet Cong hanno usato la Apis dorsata, che è una specie gigante asiatica, proprio per scacciare le truppe americane. E la cosa più interessante, che appunto prima Massimo citava l'uso terribile di delfini, di cetacei per sminare, per appunto distruggere le mine, ma il DARPA, che è il Defense Advantage Research Project Agency, ha usato con successo delle api addestrate per sminare, per trovare le mine con un successo del 99% entro 200 yard dall'alveare. Quindi hanno un olfatto così sopraffino da poter trovare appunto le mine, quindi sentire le sostanze chimiche usate nelle mine e quindi individuarle. Quindi parliamo veramente di cose abbastanza incredibili, ecco.
Sì. Senti, peraltro ci scrive Giorgio che dice: mio cognato fa l'apicoltore in estate, porta gli alveari in cuoio per fare il miele di rododendro e a volte me ne regala qualche vasetto. Lo devo considerare un gesto ostile?
Ricordiamoci che mitridate era famoso anche per la mitridatizzazione, cioè l'assunzione di un po' di veleno per volta proprio per essere poi resistenti.
Vabbè, e quindi va bene, Giorgio, stai tranquillo, tuo cognato non è ostile, mettiamola così. Professor Massimo Faustini, eccomi. Abbiamo sentito come le api, queste meravigliose creature che sono così fondamentali per la vita degli esseri umani e quindi dell'agricoltura, per le loro funzioni di impollinazione e via di seguito, e come invece possono essere state utilizzate come elementi appunto ostili. Giovanni Quintavalle Pastorino diceva adesso, parlava appunto di cetacei marini. Noi sappiamo che ad esempio delfini anche sono utilizzati nella guerra.
Sì, delfini e leoni marini soprattutto, e vengono utilizzati, hanno un analogo per quanto riguarda gli altri animali terrestri, per quanto riguarda l'identificazione e lo sminamento, per cui vengono utilizzati in ambiente acquatico per individuare le mine acquatiche. Sì. Ci sono invece, come citavo prima, sono stati dei tentativi invece di utilizzare i cani, con la loro capacità di essere addestrati, come è notorio, per depositare mine, per esempio a livello di mezzi corazzati come carri armati. È un tentativo che fecero i sovietici nella seconda guerra mondiale e andò male, abbastanza male, perché erano abbastanza addestrati a depositare mine, ma avevano, tra virgolette, secondo ovviamente la specie umana, un difetto. Questi signori erano stati addestrati con carri armati sovietici che andavano a benzina e che andavano a gasolio, mentre invece i carri armati tedeschi andavano a benzina o viceversa, non mi ricordo bene, ma credo sia così. In pratica l'odore generato dai motori attraeva i cani verso i carri armati sovietici, perché erano abituati a lavorare con questi carri armati, e per cui i sovietici rilasciavano questi cani che tornavano indietro, in pratica li addestravano contro gli stessi mezzi che erano stati utilizzati per essere addestrati.
Dobbiamo stringere, proprio abbiamo pochi minuti, proprio un paio.
Un minuto o due, se visto che Giovanni parlava di animali molto piccoli, insospettabili se vogliamo da un certo punto di vista, ricordo che anche specie molto piccole come i pipistrelli, alcune specie di pipistrelli hanno avuto un tentativo, per fortuna non andato in porto. C'è stato un tentativo di utilizzarli come arma incendiaria, perché sono stati negli Stati Uniti, sono stati diciamo programmati, sono state progettate delle bombe contenenti un migliaio ogni bomba di pipistrelli molto piccoli, recante ognuno una piccola carica di fosforo, di una pratica una piccola carica al fosforo o successivamente del napalm, e lasciati andare ad un certo punto su villaggi orientali, che notoriamente sono costruiti con case molto leggere di carta o di materiali molto facilmente incendiabili, avrebbero provocato un disastro completo, perché liberandosi queste cariche si sarebbero messe in moto, in pratica avrebbero trasformato questi pipistrelli in vere piccole bombe incendiarie. Per fortuna nel New Mexico andò tutto male, perché durante una prova prese fuoco tutto e l'impresa fu abbandonata, direi per fortuna. Fu abbandonata al suo destino, e quindi non andò avanti. Però di esempi ce ne sarebbero davvero tantissimi, purtroppo.
Immagino, e purtroppo è una sorta di mostra della mostruosità dell'essere umano nei confronti degli altri animali. Magari ci torniamo in un'altra occasione.
Volentieri.
Il nostro tempo è terminato, quindi io ringrazio tantissimo il professor Massimo Faustini dell'Università Statale di Milano.
Grazie a voi, grazie Cecilia.
Giovanni Quintavalle Pastorino dell'Università di Manchester, per averci un po' rattristato con questa visione di un utilizzo ancora una volta totalmente strumentale di esseri innocenti su una delle cose più orribili del genere umano, e cioè la guerra. Grazie a tutti e due per il vostro intervento.
Grazie a voi.
Alla
grazie
prossima.
Per l'invito.
Ciao e grazie mille. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Considera l'armadillo, noi altri animali. Cecilia Di Lieto vi dà l'appuntamento a domani, sempre dalle 16.30 alle 17. Fatemi dire in finale che il mio abbraccio forte va a Lidia Menapace, che in questi minuti insomma ricoverata a causa del Covid, e insomma quindi le siamo vicine, la abbracciamo anche se a distanza. Un abbraccio a tutti anche da Cecilia Di Lieto, che vi ricorda soltanto in chiusura la pagina Facebook Considera l'armadillo. Ciao a tutti. E grazie naturalmente a Florencia di Stefano Abicein per la regia anche oggi. Grazie mille.